Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Elisir Podcast. Quindi anche stasera parleremo di un argomento molto interessante. Ovviamente con me c'è Jack da una parte,
Ciao a
che
tutti,
è la
ragazzi.
componente di Elisir, e sotto abbiamo il nostro ospite di stasera, che è Ronny. Eccolo qua.
Buonasera a tutti. Ciao a tutti.
Ciao Ronny, un
Grazie
piacere
per
averti qui.
l'ospitalità.
Figurati, grazie a te per aver accettato. Allora, stasera ti faremo un po' di domande che sono delle curiosità che abbiamo noi sull'argomento, e magari anche chi è in chat ci può dire la propria idea. Quindi, intanto, buonasera Eleonora che ci ha raggiunto.
Ciao Ele.
Allora, io ti volevo già fare, perché l'altra volta che quando ci siamo visti per quell'evento che tu sai, ti ho fatto una domanda che era quella delle Bibbie, cioè quante versioni esistono della Bibbia? Quindi quante ce n'è? Perché ce n'è tante in giro, immagino.
Ok, allora posso già rispondere
Sì,
velocemente in modo esplicito
certo.
a questa domanda. Di versioni della Bibbia, principalmente ne abbiamo tre, quelle conosciute, e sono del protestantesimo, del cattolicesimo e della Chiesa ortodossa. Okay? E diciamo che non è che ci sia una grandissima differenza, però nei dettagli, se vogliamo scendere di più, ci sono a livello non dogmatico o dottrinale, ma a livello di scritture, cioè la Bibbia ha sette libri meno. C'è la Bibbia, scusate, gli ortodossi, i protestanti hanno sette libri meno che invece i cattolici e gli ortodossi usano. E ora non sto a elencarli tutti nei dettagli, se poi interessa vi posso dire. Comunque posso citarne qualcuno che sono Tobia, Ester, Giuditta, alcune parti, insomma, dipende, alcuni pezzi prendono, altri no. Poi Sapienza, prima e seconda Maccabei, per esempio. Tobia l'ho già detto, da una parte di Baruch, di Daniele, ecco, insomma, queste sono quelle principali. E però di Bibbia, ecco, insomma, in teoria principalmente ne abbiamo tre. Poi, in generale, ci sono varie traduzioni, e se vogliamo specificare alcune di quelle più famose, possono essere quella della CEI o quella della Nuova Diodati, la Nuova Riveduta, ok? E la Vecchia Diodati anche. E poi c'è anche la Vecchia Riveduta, quindi ce ne sono vari tipi. Poi c'è la Bibbia dei Testimoni di Geova, che però personalmente considererei non proprio, anche se nell'albero genealogico dei cristiani, non è però da considerare in questo momento, dal momento che si nega Cristo, ecco, insomma. Quindi, però, è una Bibbia, dice le stesse cose che abbiamo noi, quindi si può considerare una Bibbia almeno. Poi abbiamo la Bibbia dei Mormoni, gli Avventisti del Settimo Giorno, che non so se usano la stessa nuova riveduta, insomma, e poi abbiamo anche addirittura la parola di Dio onnipotente della Chiesa cinese, il Lampo da Levante, semmai un giorno ne possiamo parlare. È una nuova, diciamo, setta cinese, ci sono entrato dentro, ne ho parlato con loro, sono stati gentilissimi in realtà, pensavo fossero quelli. Invece è stato piacevole, solo che poi non sono d'accordo, non condivido quasi nulla.
Giusto per. Vai, Jack, se avevi qualche curiosità.
Sì, io ricordo che ad esempio i tempi quando mio nonno ospitava in casa i testimoni di Geova, perché lui era ateo, non gliene fregava nulla, però li faceva parlare, li lasciava discutere delle loro cose, e ricordo che loro erano sempre fissati con questa cosa che Gesù era stato messo in palo e non in croce, cioè non c'erano le croci romane, cosa provata, e si sa che c'erano le croci romane, c'era un'intera via con delle crocifissioni, perciò è una cosa normalissima ai tempi che c'era la croce. C'era la croce, perciò dico, hai sentito anche te qualche differenza assurda, Ronnie? No, assurda, non mi permetto di dire assurda, qualche differenza molto particolare rispetto alle nostre Bibbie cattoliche, tra virgolette, fra quelle che abbiamo noi sotto casa, praticamente fra le
Confronto a quelli dei Testimoni di Geova, dici? Allora, ci sono delle particolarità, devo ammetterlo, tra cui loro la riscrivono, diciamo, la Bibbia interpretandola, non lasciandola così per iscritto. Quindi Gesù non è più il Cristo, ma è l'Arcangelo Michele, per esempio. Ecco perché non sono da considerarsi cristiani, perché chi è cristiano riconosce Gesù come il Cristo. Invece loro no, dicono che è l'Arcangelo Michele, ecco, insomma. Quali sono le particolarità? Cambiano molti termini, effettivamente non c'è scritto croce, ma c'è scritto palo. Ora non so se però poi hanno modificato le scritture, questo non lo so dire, però l'ultima volta che l'ho letto, che ho letto il Vangelo, ok, dei Testimoni di Geova, effettivamente ci hanno scritte diverse cose che cambiano un po' dalla dottrina, quella classica, ok, quella cristiana conosciuta. E non sto a andare nei dettagli adesso perché sennò mi dilungo e diventerei anche andrei fuori tema, però comunque effettivamente ci sono delle divergenze, soprattutto aggiungono che non bisogna donare il sangue, perché, eccetera, eccetera, però la contraddizione rimane, Cristo è morto in croce per noi, quindi ha dato il sangue, però loro dicono solo lui poteva, vabbè. Cristo,
tra virgolette,
Cristo. Sì, poi so che ci sono alcuni testimoni di Geova che invece lo considerano Cristo, ma non è Cristo, cioè dicono no, per antonomasia si chiama Cristo, ma non è un nome Cristo, e questo è il problema. Quindi
titolo è l'unto, tante cose. Sì, volevo chiederti ancora una cosa. Tu per caso, io l'ho visto tempo fa, pensavo che la Torah, o il libro sacro degli ebrei, il libro sacro su cui studiano, che sono 5 libri, da quanto ho capito, i primi 5 libri dell'Antico Testamento, ho sentito che ci sono delle differenze rispetto ai 5 libri come sono stati giunti a, come sono giunti a noi nell'Antico Testamento. Ma è vera questa cosa o è qualcosa che si dice nell'ambiente?
Cioè, in che senso? Non ho
capito. Che siano tradotti in maniera diversa, che ci siano delle differenze sostanziali di significato fra la Torah e l'Antico Testamento.
Sì, tanto Torah e Antico Testamento in realtà sono la stessa cosa, siamo noi che cambiamo i termini, e cioè Torah vuol dire legge, ok? E legge non legge in senso giuridico, legge cioè le cose giuste, la giustizia diciamo divina, le cose, per esempio, facciamo un esempio stupido, io costruisco una matita, per che cosa? Per disegnare, questa è giustizia, non che prendo una matita e la lancio in testa, non so, a Claudio, un esempio stupido. Ecco. Questa non è giustizia, capito? Questa è ingiustizia, quindi sì. La Torah significa giusto, cioè quando dice non uccidere, non que, c'è un motivo valido, e c'è anche una legge diciamo karmica all'interno, che è la legge del taglione, ma più che taglione è la legge del contrappasso, causa ed effetto. Ecco perché dice non uccidere. Ci sono dei motivi validi. La differenza, come hai chiesto tu, è questa. Intanto noi cambiamo i nomi. Loro hanno Bereshit, che vuol dire inizio, ok? E noi abbiamo Genesi. Mm-hmm. Cioè, Genesi, diciamo, principio, l'inizio, ok? Solo che c'è un problema. La Genesi, in questo caso, non è altro che la genealogia di Abramo fino ad arrivare all'ultimo dei discendenti, che Giuseppe il re dei sogni, ok?
Sì, le 12 figlie, le 12 di stirpi.
Sì, esatto. Cioè, diciamo che il racconto è lo stesso, non cambia in realtà, il racconto è sempre lo stesso. Cambiano alcune dinamiche, alcuni significati, che purtroppo poi nella Chiesa nostra, cristiana, viene completamente fraintesa. Per esempio, la nostra Chiesa non viene riconosciuta la legge del contrappasso. Quindi per la Chiesa cattolica romana, teoricamente, poi ci sono quelli che magari invece la pensano diversamente, e meno male che si sono aperti di mentalità, però per esempio il karma, chiamiamolo karma un attimo, causa ed effetto, non esistono, perché sono cose occidentali orientali, invece no, nella Bibbia c'è proprio descritto che esiste come la causa ed effetto, soprattutto nella legge ebraica. Quindi loro danno questi nomi che sono Bereshit, ok, e tutti i nomi e tutti quelli che ora non sto a elencare, però ci sono determinati nomi che hanno un significato profondo, inizio, ok, uscita dal deserto, la chiamata, l'esercito, noi invece chiamiamo genealogia, e anche noi uscita in quel senso dal deserto, però in modo diverso, poi c'è la genealogia dei sacerdoti che è Levitico, ce ne sono un sacco, diciamo, però c'è una differenza, è vero, ma non è completamente diversa. Cioè, non è che dicono una cosa e noi un'altra. No, diciamo la stessa cosa, solo che a noi, i cristiani dell'epoca, i primi, sono riusciti a riconoscere tramite queste scritture le profezie, che poi vengono anche dalla gematria, o gematria, non so come volete chiamare voi, il fatto che Dio si sarebbe incarnato, ok? Mentre gli ebrei non lo leggono questo, perché gli danno un altro tipo di interpretazione, però oggi come oggi la metà degli ebrei si stanno convertendo, infatti vengono chiamati gli ebrei messianici, ed è già una delle profezie avverate da Ezechiele da Isaia, soprattutto dall'Apocalisse, che più di un terzo del popolo ebreo riconoscerà il Messia, e allora sarà la fine, ma questo è un altro discorso.
Confermi che sta succedendo questa conversione, sì, ma dove viene? Fuori da Israele, nel mondo, negli USA?
Sì, ma anche all'interno di Israele stesso, ci sono un sacco di ebrei messianici, si chiamano ebrei messianici, c'è anche una scuola conosciuta, si chiama Yeshuvat Shuvu, dove c'è stato anche Daniele Salamone, insomma, poi però ne è uscito, ma perché voleva solo studiare, ma mi ha fatto una buona pubblicità, solo che mi ha consigliato di non diventare come loro, perché sono abbastanza rigidi e bigotti da quel punto di vista, cioè mi dovrei circoncidere in pratica.
Quest'età non è il massimo, quest'età non è il massimo.
No.
Ecco, però la risposta, spero di aver dato una risposta, c'è una differenza, ci sono delle interpretazioni un po' diverse, ma la storia è sempre la stessa, non cambia tanto.
Sì. Ti ringrazio, sì. Ti ringrazio. Ho poi altre curiosità, ma lascio un attimo Cla, che sarà curiosissimo. No. Intanto salutiamo Andre. Ciao Andre.
Buonasera. Ma intanto poi mi ricollego a questa domanda, in realtà per un'altra domanda, in realtà. Cioè, no domanda, in realtà, perché in alcune cattolicesimi, se li vogliamo chiamare così, hanno accettato alcuni libri, altri no? Perché nella Chiesa Cattolica Romana ce ne sono, mi sembra, 39, se non erro, e in quella ortodossa ce n'è forse di più o di meno, in quelli copti ce n'è ancora altri che non sì. È canonico. Cioè, come mai questa cosa?
Allora, dovrebbero essere in realtà in totale libri 74. In totale, non vorrei dire una stupidaggine, ora mi dovrei correggere, però sarebbero tipo 40 qualcosa dell'Antico Testamento e 27 del Nuovo Testamento, tra cui i 7 famosi libri. Quindi la domanda che mi hai fatto è come mai noi abbiamo dei libri in più, giusto?
Cioè come mai alcune ne hanno di più, altri circoli hanno deciso di meno, altri chi ne ha alcuni che né per noi né per gli altri sono canonici, eccetera.
Allora, questo si può rispondere tranquillamente. Diciamo, nel corso della storia, purtroppo ci sono stati dei malintesi, malinterpretazioni e anche dei malintesi, si può dire. Aggiungo anche di cattiva fede, non di buona fede, lo devo dire perché c'è da riconoscerlo. E, su questo punto di vista, tra protestantesimo e cattolicesimo, non perché sono nella parte cattolica, però hanno ragioni cattolici. E anche se do punteggio e credito ai protestanti, però i libri sono giusti come quelli che dicono i cattolici, ok? Ecclesiaste, prima, seconda Maccabei, e tutti quelli che loro hanno tolto, che Lutero ha voluto togliere. Ora, la risposta che posso dare è questo: in realtà questi libri ci sono sempre stati, e già basta leggere nel Vangelo che Cristo stesso, Yeshua, ok, Gesù Cristo sarebbe, lui stesso cita questi testi. Solo che non è che diceva, ora cito il testo di Giobbe, un esempio, non diceva questo, mai diceva, come disse Giobbe, oppure, che è successo? Aspetta, come mai sono andato? Ah, ok.
No, t'ha messo già.
Non ho pensato di essere uscito.
Sono io che faccio la regista, non ti preoccupare.
No, vai tranquillo, va bene, puoi mettere tranquillamente, pensavo di essere uscito e ti aiuto. No, in pratica... Già Gesù Cristo, uso il termine Gesù così ci capiamo, io in realtà lo chiamo Gesù, mettiamolo già in chiaro, però perché così la gente mi capisce, chiamo Gesù così lo sanno. Ma dalle prossime volte può essere che uso il termine Yeshua, perché ormai chi seguirà vedrà già chi sono e sa già che terminologia userò. Però Gesù Cristo citava questi testi dicendo il profeta disse, e quando si dice il profeta si chiamava e si alludeva e a Isaia, ok? Isaia era conosciuto come il profeta tante volte, ma anche Geremia delle volte, però più Isaia. Giobbe disse, ok, o nelle scritture c'è scritto, però quando dice queste parole tu le trovi anche in Maccabei, in Tobia, libri che sono stati tolti dal protestantesimo e da altre chiese come i copti, eccetera, eccetera. A parte che i copti in realtà li hanno tutti, hanno anche quelli apocrifi, e secondo me loro sono ancora più della parte più giusta dei cattolici.
Per esempio hanno il libro di Enoch loro.
Ma quello mi piace tantissimo. Hanno il libro di Enoch, esatto. Non hanno tutti gli apocrifi, attenzione. Alcuni non ce li hanno proprio. Tipo il Vangelo dell'infanzia di Tommaso dovrebbero averlo escluso perché c'è una mariologia stretta lì dentro. Cioè si dà un'esaltazione pazzesca a Maria, come la signora viene chiamata, addirittura con lei che... Cioè, sembra quasi in mariolatria questa roba, cioè un'idolatria. Quindi... Per fortuna non tutti i cristiani hanno accettato questo Vangelo, poi spiego il perché comunque è stato datato nel IV secolo, quindi è già fasullo come Vangelo.
Ma quindi anche il Vangelo di Giuda è postumo, da quanto ho capito, il Vangelo di Giuda
è, purtroppo si può dire che è un fasullo anche quello, però preso da un originale, probabilmente c'è una fonte originale che però raccontava cose ben diverse, e gli gnostici di quell'epoca hanno deciso di modificare il testo traendo acqua dal proprio mulino, è ovvio. Quindi infatti è databile nel III secolo circa, mentre il Vangelo più vecchio in assoluto, dei canonici parlo, è quello di Marco, ok? Però da questo punto di vista il più vecchio ancora più vecchio di tutti, il Vangelo di Tommaso, in questo caso qua, i detti di Tommaso, ok? Yeshua disse, non c'è mai un racconto narrativo, ma c'è, come si dice, delle perle di saggezza e basta, cioè non c'è, e disse, cioè disse mentre camminava e morto sulla croce, non ci sono questi racconti in generale come li conosciamo, ma si parla solo di quello che lui insegnava, ok? I cosiddetti logia, i detti, ok? Quindi Yeshua disse, è meglio che, eccetera, eccetera, sono tutti detti. Poi c'è qualche narrazione, ma breve, proprio breve, ma non si parla mai di una risurrezione o di una morte, e neanche di una nascita, ma si parla di ciò che lui insegnava davvero. E questi testi qua, cioè queste stesse frasi, le ritrovi pure nei canonici, la maggior parte di questi. Poi ce n'è uno ancora più vecchio, che io reputo il più valido in assoluto, ma è una mia opinione, che è il Vangelo dei 12 Santi, che io tra l'altro sto riproponendo su Amazon, perché ho visto che il dominio pubblico, posso ripubblicarlo con le traduzioni perfette, perché mi sono fatto aiutare, più, attenzione, anche i nomi originali. Quindi non trovi Gesù, ma trovi Yeshua, Miriam, Iosef, Cefa, che sarebbe Pietro, ok? Giuda, che sarebbe Giuda, Miriam di Magdala, cioè trovi tutti i nomi originali, insomma. E, però, ecco, se no rischio di uscire fuori tema, questi testi non tutti vengono riconosciuti. Alcuni sono riconosciuti da altre chiese, e perché la Chiesa Cattolica non li riconosce? Perché secondo la Chiesa Cattolica questi stessi testi vanno fuori il concetto dottrinale dell'epoca del 300 d.C., cioè del terzo secolo di Costantino e di Compagnia Bella dei Frati, che c'erano frati, dei vescovi che c'erano a quell'epoca, gli episcopi, ok? Quindi c'era una mentalità diversa di Gesù, e avevano paura che non fosse così e che fosse cos'ha, e quindi allora bisognava soffocare, cioè bisognava fare in modo che Dio diventasse più trascendente materialmente possibile e non trascendente spirituale, perché se Gesù era cioè se Dio è dentro di noi, a quell'epoca faceva paura, ok? Perché vuol dire che allora tutti possono adoperare Dio, che poi Dio non è che va adoperato in realtà, tutti potrebbero fare miracoli, tutti potrebbero, capisci? E allora no, solo i preti possono farli, solo questi possono farli, si perderebbe credito e la Chiesa avrebbe perso credito, e allora questi Vangeli vanno estirpati.
Ci sono un po' poi di commenti che ti volevamo leggere, di Andre, che ci dice: gli Elohim non guardavano la circoncisione per riconoscersi? Se ci pensi ha senso, è un punto nascosto e facilmente verificabile. Penso di sì, penso che...
No? Non lo so, potrei... Non mi dispiacerebbe dire di sì. Può essere.
Ok, ecco. Poi, la Bibbia è tutta così, è come altissimo, che aggettivo è? Non esiste, forse un cestista è altissimo.
Non ho capito, aspetta.
Ah, la Bibbia è tutta così, altissimo, che aggettivo è? Cioè, non esiste. Cioè, nel senso, alcuni aggettivi, ma è un po' quello che abbiamo anche discusso sul canale YouTube.
C'è il seguito della sua richiesta.
E poi Dio era il comandante, traduzione migliore non c'è, è quella più sensata, altissime eccetera non hanno senso se si guarda al senso del nome. Ecco.
Allora, da questo punto di vista purtroppo devo fare una smentita, purtroppo, ecco. Perché a parte il termine Dio come termine, questo posso essere d'accordo, cioè anche qui Biglino forse ha ragione, però attenzione, lui dà un altro significato che è ben sbagliato. Elohim non significa proprio Dio, come intendiamo noi, ma significa guida anche. Più che giudice, significa guida. Poi vi spiego il perché. Mentre quello che ha risposto il...
Sì, Andre.
Andrea, ok. In teoria, il termine altissimo è uno dei termini più significativi di quell'epoca. Cioè, noi non abbiamo il linguaggio di quell'epoca. Loro sapevano cosa dicevano, quindi è giusto dire altissimo. E poi non è neanche un comandante, perché in realtà se voi leggete meglio la Bibbia, con occhi meno foderati di prosciutto in generale, dico tutti quanti, soprattutto i cattolici stessi, e meno, diciamo, pregiudizi possibili, andate a vedere anche la fonte, la terminologia giusta ebraica, trovate che lui non è mai un governatore o un comandante, ok? Ma semmai è puro spirito, e basta leggere i comandamenti. Allora, perché troviamo tante volte nell'Esodo o nel Deuteronomio o nel Levitico un Dio che sembra quasi un dittatore o un giudice, perché c'è anche questo, Perché se voi andate a vedere tutti i profeti, ecco perché io invito tutti quanti a leggere i profeti, perché sono molto più coerenti, dicono tutti la stessa cosa, senza errore, e questi profeti sono a distanza di età, cioè non è che vivevano tutti contemporaneamente allo stesso tempo, cioè quello era 200 anni prima, l'altro 600 anni dopo, e dicono tutti la stessa identica cosa in maniera precisa. dicono Dio non ha mai comandato niente, cioè questo è bello, non ha mai ordinato sacrifici, non ha mai ordinato massacri, non ha mai ordinato di lapidare la donna, non ha mai ordinato di distruggere questo, non... mai, ok? Se mai dicono i profeti, se vengono queste catastrofi o uccisioni, semplicemente è l'uomo che se le va a cercare, cioè ciò che l'uomo semina raccoglie, è questo che dice anche l'Ecclesiaste, cioè la Bibbia, diciamo i testi sapienziali in questo senso. Quindi non è vero che è un governatore, probabilmente può esserci stato anche a capo un'entità, si può dire, esseri che vengono dal cielo, chiamateli come volete, c'è chi li chiama alieni, c'è chi li chiama esseri, non lo so chi siano.
Entità,
ok, che magari manifestandosi in forma umana possono aver deciso di immedesimarsi in Dio, perché lo fanno spesso, lo dice anche in Seconda Corinzi Paolo, dice spesso gli esseri demoniaci si travestono come angeli di luce per ingannare l'uomo. Probabilmente questa entità si è spacciato come Yahweh, come spesso c'è scritto nella Bibbia, Yahweh stesso dice non sono io quello che ho detto così, ma è Baal, voi state dando credito a Baal che dice di essere
pensando quello.
Capito? E allora da questo punto di vista ha senso quello che ha detto Andrea, allora non è un altissimo ma è un governatore, sì, ma non è Yahweh quello vero, e questo è il problema. È quello che Mauro Bilino non capisce.
Anche se però più volte hai detto che qualcosa c'ha ragione, quindi non è che proprio.
Mauro Bilino c'ha ragione, diciamo, dal punto di vista dogmatico, dottrinale, cioè è giusto dire Elohim, non Dio, si deve chiamare Elohim, è giusto dire Yahweh e non Adonai. Ok, è giusto, su queste cose ha ragione, su alcune cose di antropologia può avere un po' ragione, ma poi dove lui inizia a dire facciamo finta che è la sua fantasia, purtroppo riguardando bene i testi scritti dal punto di vista storico anche, perché ricordiamoci che la Bibbia non è un mito, ok? Cioè, o un libro di, meglio forse non so, sembra quasi pubblicità, di Daniele Salomone, che si intitola La
Non è un
Bibbia
problema.
non è un mito. Ah, se si può fare vedere un attimo, solo per
Sì,
farmi
non è un
vedere.
problema.
Questo
Vabbè, ma non preoccupare, figura.
qua, la Bibbia non è un mito, ok, io l'ho letto, straordinario come libro, insomma, e non voglio fare pubblicità, ma semplicemente dire che questo libro io ho trovato delle conferme storiche proprio, che mi ha fatto venire anche al pelle d'oca, e dice, porca miseria, ma vedi che c'è sotto un studio archeologico, c'è sotto questo, e smonta completamente da cima a fondo Mauro Bilino, quasi tutto, su tutto, a parte su... Va chiamato così, che è giusto, va chiamato così, che è giusto. E la Torre di Babele non è che loro volevano andare fino in cielo, ma probabilmente si apriva un varco, una non so, chissà cosa, una dimensione che loro volevano raggiungere. Su questo Bilino potrebbe avere ragione, ok? Ma non ha ragione sul fatto che Ruach significa cavò, che significa astronave spaziale o kavod, perché se voi andate a vedere nell'etimologia ebraica, quella parziale, ma neanche quella originale proprio, ok? Anche nelle gematrie dell'esoterismo, tutti hanno lo stesso significato. Ruach significa soffio vitale e non vento impetuoso. Vento impetuoso potrebbe significare un oggetto volante, invece no, soffio vitale, perché c'è la radice di soffio più vita, c'è proprio scritto così. Quindi su questo non ha
La
ragione.
stessa radice della parola prana indiana, il soffio
Sì,
di Brahma, il soffio che ha generato la vita.
esatto. Su questo, su altre potrebbe aver ragione dal punto di vista dottrinale dogmatico, eh? Su questo potrebbe aver ragione perché effettivamente la Chiesa oggi si fonda su, diciamo, un dogma inventato dall'uomo, neanche dettato da Dio stesso. Ecco, da questo ha ragione lui.
Io ho visto Jack che c'ha una domanda. Vai, prego Jack,
Sì.
esponi.
Dicevo che il fatto di parlare di comandanti così, quella è la gerarchia infernale, parlare di comandante, conti, arconti, dominatori, re, principe, quella è la gerarchia infernale. Dio non si è mai definito, non si è mai definito come un comandante, secondo me è proprio la parola più sbagliata per definire Dio. È quello che volevo chiedere io. Secondo che abbiamo... Simbolo del... Vabbè, dicevo...
Ecco, mi scusate perché c'avevo cosa funzionava
Ah, ok.
il promemoria, allora sono andato a chiudere il microfono e dire di star zitto, non posso nominare se non mi parla. Insomma, inizia con la A e finisce con la A. Se la chiamo Ale, ti rompe.
Ah, ok. No, no. Allora, non so se hai sentito la cosa di Jack.
No, volevo chiedere se poteva ripetere un attimo l'ultima
Ma
cosa che ha detto.
certamente. Dicevo che la parola comandante mi ricorda più una gerarchia come quella infernale, quella dei conti, questo principi. Sì. Sembra molto diverso dal modo di intendere Dio e gli angeli, i creatori, i costruttori, che era un noi siamo noi e non io sono comandante. Cioè, non c'era questo io sono a livello... Secondo me non ha mai cercato di imporsi. Sei d'accordo su questa affermazione? Cioè non...
Sì, sì, sono d'accordo, ma anzi è ben dettagliato quello che hai detto, perché questo dimostra come le entità vogliono avere il potere. Ok? Ma la stessa cosa succede oggi con le apparizioni mariane, la stessa identica cosa. E purtroppo, poi magari qualcuno non è d'accordo, però io invito la gente a leggere. Leggete questo benedetto libro, che tra l'altro è il più stampato al mondo, il più venduto. Cioè, nessuno la caga, nessuno la legge, scusate il termine, ma nessuno la considera. Sì, sì. Cioè, l'unico che la considera e dice una marea di bagianate, quasi tutte, e
no.
Ma sai cos'è questa cosa delle apparizioni? Infatti anche per me purtroppo non lo sono. Il fatto che a volte dà dei messaggi, a volte sembra quasi che parla di politica. Dice, ma perché Maria, la madre divina, dovrebbe parlare di politica e dire è questi qui il nuovo ordine mondiale? Ma perché? Cioè, perché deve usare questi termini da complottismo del web? Cioè, stiamo parlando di Maria, non stiamo parlando di... del complottista del web, non lo so, io veramente esatto. Leggo delle cose a volte nei messaggi mariani.
La risposta a questa domanda è semplice, non è Maria in realtà, prima di tutto. Secondo, piena di contraddizione, io nei messaggi suoi ho trovato molti errori dal punto di vista ignorante biblico, quando dice figli miei, l'uomo da quando ha mangiato la mela, è già un'entità che dice la mela, vuol dire che non c'è con la testa. Sì. Cioè, non è una mela, vatti a leggere nel bene cosa c'è scritto. Questo è il problema, è questo, ecco. Quindi si capisce che non è la vera entità, cioè la vera Maria in quel senso, ma è proprio un'altra entità. Poi parla di politica, effettivamente c'è troppa politica in mezzo, ma questo è anche la Chiesa, eh. E quindi, ma magari si può fare questo discorso un'altra volta, perché è ben dettagliato.
Sì, 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 sì. Ah, io direi di leggere qualche commento, Jack. Cosa dici?
Certo, sono d'accordo.
Allora, io leggerei con... io partirei proprio dall'inizio, mi sa.
Okay.
Un libro dal punto di vista storico, la Bibbia. Sì, ha anche dei riferimenti storici, qua penso che Roni può anche confermare tranquillamente, secondo me. Come giusto che sia, secondo me, facciamo finta che, dovremmo dirlo tutti però, non abbiamo nulla di verificato al 100% o sbaglio?
Beh, su questo posso dargli ragione, ma infatti quando ho detto facciamo finta che non era un attacco a Biglino, ma era un quando lui inizia di facciamo finta che, lui però in questo facciamo finta che vuole far credere il contrario, e non è stupido, guardate che è molto intelligente Biglino.
È molto intelligente, sì.
Molto intelligente, da questo punto lo stimo, perché è molto, molto manipolativo.
È comunicativo.
È molto bravo, ok. Infatti mi piacerebbe una volta provare a parlarci insieme, a confrontarmi, ovviamente le cose gli dovrò dire, guarda, non sono d'accordo da cima a fondo, a parte su questo, ma sono tre cavolate, ok? Che uno dice, vabbè, questo lo sanno chi sassi, non tutti in realtà, perché chi fa catechismo lo sa un fico secco, e c'è chi fa all'interno, perché io che insegnavo catechismo non potevo dire determinate cose, ma i bambini rimangono ignoranti, poveretti. quindi ed ero ignorante anch'io prima di tutto,
non lo sanno neanche le catechiste molto spesso,
esatto, ma poi non mi considero neanche un pozzo di scienza, perché c'ho ancora tanto da scoprire e da imparare, però mi piacerebbe mettermi a confronto, parlare un attimo anche con lui, vediamo, e se c'è la possibilità, ci ho provato già a scrivergli ma nessuna risposta, vabbè, e sempre che sia un account vero. Non so, però la cosa interessante è che comunque si può dire che c'è comunque un 1% di dubbio. Io che insegno nella la religione in classe, poi parlo di tutte le religioni alla fine, insegno più, diciamo, dal punto di vista umano, la solidarietà più che la religione, perché questo non è, purtroppo non è importante. Cioè, chi se ne frega di andare a accendere la candelina in chiesa e fare l'Ave Maria? Cioè, prendi, rimboccati le maniche e vai a aiutare la persona. Io oggi sto insegnando ai ragazzi il Dio pratico, non il Dio creduto, perché il Dio creduto cioè crede anche il diavolo al Dio, il problema è che non lo ama e non si fida. Okay, quindi il problema è proprio metterlo in pratica, ecco perché dico al 100% non è nulla, non c'è 100% tutto storico, ovvio, ma neanche al 100% si può dire Cesare, ok? Sì. Si può dire Hitler, che noi siamo contemporanei, magari abbiamo studiato, quindi, però tra 200 anni o tra 1000 anni non si potrà dire neanche 100% Hitler, perché metteranno in dubbio anche la sua esistenza. Ok, è ovvio, è sempre stata così la storia, però non si può negare l'evidenza, questo che dico io, ok? Cioè, io posso dire che questo bicchiere è di vetro, tu, Andrea o chiunque, potete dire no, è di plastica, ok? Io dico che è al 100% di vetro, voi potete dire al 100% di plastica, quindi possiamo mettere in dubbio tutto, però l'evidenza è questa, ok? Questo che voglio dire io, un po' come dire, io voglio prendere un bicchiere d'acqua e tra 2000 anni penseranno, interpretando male, che io ho chiesto un bicchiere fatto di acqua, ok? Invece di io ho chiesto nella mia epoca un bicchiere d'acqua, cioè il bicchiere con l'acqua dentro. Tra 2000 anni interpreteranno male, diranno no, questo Ronnie chiedeva un bicchiere fatto di acqua, e allora bisogna specificare dei bicchieri di vetro con dell'acqua dentro. Capite qual è il problema adesso? Cioè nella Bibbia non tutto viene spiegato bene, cioè viene interpretato giusto. Per capire diciamo, l'interpretazione giusta bisogna entrare nella mentalità di quell'epoca, capire come erano. Mm-hmm. Che cosa facevano e perché facevano così. Ecco perché ho detto, da questo punto di vista, storico è storico, perché basta entrare nella loro cultura e si capisce che è storico, ok? Ora uno sì. dirà, beh, allora Mosè che apre le acque è storico? Se tu credi che le acque si sono divise in questo modo, potrei dirti no, potrebbe essere anche allegorico o anche del tutto falso. Mm-hmm. Ma se tu vai a vedere nella scienza, nella geologia e tutto quello che è successo nella storia, vengono confermati dati di fatto anche su Focus e documentari. Anche
ma sì, vabbè, Focus, vabbè, lascia
perdere. Vabbè, ma Focus ha dei buoni documentari. Ma perché è entrato nella Mediaset, prima la Mediaset era molto seria.
Esatto, infatti.
No, io parlo molto prima, ok? Ma in realtà Focus è l'ultimo, perché prima di questi c'è History Channel, ma c'è cioè un sacco di documentari prima che già dicevano sta roba. Focus semplicemente ha preso e ha ripetuto quello che già è stato detto, Però hanno dimostrato che le acque si sono abbassate, non divise in quel senso. Abbassandosi sono create inondazioni negli altri posti che tuttora vengono confermati anche nei loro libri di storia dai ragazzini, che proprio in quel momento, quando gli ebrei sono fuggiti, e non in un mare grande, ma in uno stretto, ecco, su questo Biblino ha ragione invece. Vedete che non è che lo scanno a vicenda, non lo scanno proprio. Cioè, su certe cose ha ragione. Dal punto di vista storico, lui è riuscito a trovare, finalmente, meno male che almeno lo dice anche lui, un punto d'incontro con una buona lettura, ok, dove gli ebrei sono usciti scappati da uno stretto del canale, okay, che fa parte del Mar Rosso, non nel Mar Rosso, perché dal Mar Rosso all'altra parte dell'Arabia sapete quanto ci vuole? Cioè, a piedi mesi, no, e non credo che i mesi questi si siano salvati, cioè è impossibile.
Sì, ma ci sono delle prove storiche che il mare una volta fosse cioè il deserto fosse un grande mare una volta, che lentamente si è abbassato, ha fatto fluire la civiltà da altre parti.
Esatto, infatti si è abbassato in quel momento. Gli ebrei in poco tempo sono usciti a scappare perché erano in uno stretto del canaletto vicino, che dove sfocia il Nilo e va a finire nel Mar Rosso. Loro sono usciti a fuggire da lì, che ci vogliono un paio di orette, ok, di camminata. Fai 12-13 ore di camminata anche, e quindi fattibile, molto possibile, e fin qui la Bibbia racconta questo. Se tu vai nelle fonti extrabibliche, cioè fonti storiche, confermano questa storia, cioè che ci sono state inondazioni a causa di questa bassa marea, quindi ha provocato morti mentre gli ebrei scappavano. Cioè, questa è storia, dei signori, non è favola, e questo è il problema. Ci sono dei collegamenti, è come i puzzle, quando uno inizia a incastrare i puzzle e si forma un'immagine, vuol dire che la cosa ha senso. Quindi non è che le acque sono divise in quel senso, vedete la mentalità, diciamo, fantasmagorica o allegorica o ignorante di questa epoca, e che pensano che le acque siano divise, mentre le acque in realtà sono abbassate, ok? Si è creata una bassa marea potente in modo da addirittura allagare e fare un disastro da altre parti dei paesini, di quello che c'era, delle regioni, e sono riusciti a fuggire gli ebrei addirittura. Gli egiziani tutt'oggi nei loro libri, nei loro racconti, confermano che questi ebrei sono fuggiti, e non solo gli ebrei, anche la metà di egiziani schiavi sono fuggiti perché hanno deciso di rimanere con gli ebrei, ok? Quindi sì. Si può dire che è storica la Bibbia, è come, ok? Sì, Gesù è camminato sulle acque, magari c'era una cunetta che te lo dice. Magari è camminato davvero sulle acque, ma perché bisogna fermarsi lì? E io è quello che dico, ma smettiamola di fermarci all'apparenza, perché è niente. Oggi succedono cose ben peggiori di quello che succedeva alla Bibbia. C'è gente che clinicamente morta si risveglia e da ateo diventa credente, non si capisce come. A me più che quello spaventa di più la conversione di Paolo, non Gesù che camminava sulle acque, perché Gesù che cammina sulle acque, oggi i Shaolin tibetani riescono a rimanere sospesi o a fare cose incredibili che sarebbero il top, ok? Cioè,
sì, ne fanno. Ho visto una levitazione reale, non quelle false, una levitazione reale.
No, sono quelle reali, per carità. Il problema, qual è il problema? È che noi ci fermiamo stupidamente all'apparenza. Cioè, ah, questo cammina sulle acque, falso. Perché è falso? Oggi c'è quello che...
infatti.
Capite? Cioè, oggi c'è quello che sta sospeso e tra 2000 anni cosa diranno? Che è falso? Boh. Cioè, io mi soffermerei più sul significato delle cose, perché alla fine leggete il Vangelo, caccia via i demoni, la gente stupida si ferma al miracolo, è riuscito a liberare un uomo dal demone Gesù Cristo, ma nessuno va avanti a leggere. C'è scritto, chi è costui che persino i demoni gli obbediscono? E la mia domanda, ok, è perché l'uomo non obbedisce? Questa è la mia domanda.
C'è anche molta conversione al contrario, cioè gente che perde la fede, ma per colpa probabilmente della dogmatica, della
certo,
dogmatica.
Quello è un altro discorso che bisognerebbe poi verificare, secondo me, un'altra live, perché lì c'è veramente da dire qualcosa. Cioè, posso anche dire la mia, allora, prima di dare a Jack che deve fare un'altra domanda, vorrei leggere brevemente Andre, che ci dice una cosa, perché siamo un po' indietro con i commenti, per quello, scusate, nel caso. Ci dicono, ora non ricordo dove, ma quando nella Bibbia si legge di non guardare la sua luce, se no ti può uccidere, può essere paragonata a una propulsione. Non abbiamo nulla di certo, quindi hanno ragione tutti. Si riferisce, credo, a Mosè. Roni, se non mi ricordo male, Mosè che gli avrebbe detto mettiti dietro la roccia, se no, quella cosa che dice anche Biglino in realtà, mi sembra. E c'è l'altro pezzo che dice, aspetta, cosa che dice? No, ma se vuoi rispondere brevemente, no, ma io credo che sia
allora, per esempio questo lì. Fatto qua è un po' difficile da spiegare, e io la dico, prendetemi per matto, e in quel momento... Yahweh, che comunque viene da una dimensione completamente diversa da quella che noi conosciamo, ricordiamoci che l'universo è vasto e siamo nel campo delle infinite possibilità, quindi ora parliamo di scienza qua, ok? Quindi non mi stupirei se loro hanno visto un'entità di un'altra dimensione, non è da... È per questo che dico, probabilmente ha detto qualcosa di vero anche il signor, facciamo finta che... Il problema è che come lo interpreta a modo suo è diverso, però non voglio parlare troppo di lui adesso perché sennò sembra quasi che... titolo sia solo lui. No, il problema è c'è un fondo di verità. Lui ha visto una luce che però si è manifestata materialmente in questo modo. Volete crederci? Bene. Non volete crederci? Bene lo stesso, ok? Io invece non ho, come si dice, problemi a crederci, dato che oggi succede di tutto e di più, non vedo perché non devo crederci, ok? Faccio più fatica a credere che Paolo si sia convertito, anche se poi è vero storicamente, perché uno che ammazza migliaia di cristiani e poi diventa cristiano.
E ha fatto lui la dogmatica della nostra religione, la
esatto,
dogmatica l'ha fatta Paolo.
Esatto, si può arrivare anche a quello tra poco, però comunque lui ha visto una luce, questa luce probabilmente un po' come quando guardi la luce del sole, non puoi vederla perché ti bruceresti, ti faresti del male, ok? Io la spiegherei così tranquillamente, è ovvio che non può guardarlo perché è difficile. Attenzione, però c'è qualcuno che è riuscito a vederlo, Abramo per esempio. Ma bisogna vedere perché tante volte questa Yahweh, ok, va anche sotto forma di uomo. Tipo, si parla di Melchisedec, il famoso re di Babilonia.
O Metatron, uno dei volti, uno degli volti aspetti esteriori di Dio, uno dei tanti...
Esatto.
Tanti Melchisedec.
Esatto, ecco, oh, capisci? Quindi, anche, infatti stavo dicendo, Melchisedec è considerato un grandissimo re, che poi non è vero che è morto, addirittura nella storia vera c'è scritto che non si capisce che fine abbia fatto, c'è chi dice che è stato rapito da esseri celesti, preso, in realtà non si capisce niente, ma quando Abramo vide questa persona si rallegrò, ok? Pieno di gioia lo abbraccialo, eh? Poi vai 5000 anni dopo, Yeshua, il Messia, dice di essere figlio di Dio, e loro dicono, ma tu non sei figlio di Dio? E lui dice, io so da dove vengo, mio padre, eccetera, eccetera, e loro dicono, noi siamo figli di Abramo. E lui dice, guardate che io, prima che Abramo fosse, io sono. E loro si incavolano, poi però fa un'affermazione Yeshua, dice, Abramo quando mi vide, si rallegrò, ok? E loro dicono, ma non hai ancora compiuto 50 anni, dici di aver visto Abramo. Ora, così sembra che non abbia senso la frase. Se tu torni in Antico Testamento, vai a vedere chi ha visto Abramo, Melchisedec. Chi è Melchisedec? E però c'è scritto che si era allegrato, eh? Cioè, c'è scritto. Quindi chi è che ha visto? Chi è che Abramo ha visto? Ha visto Yeshua prima della incarnazione, okay? Cioè Yahweh. Ha visto Yahweh che però era in forma umana, in quel senso, ma non era umano realmente. Non è fatto come noi, in carne ed ossa, che si può consumare, si può uccidere. Addirittura Giacobbe ci combatte prima di essere chiamato Israele, riesce a ferirlo, ma la ferita si ricopre. Cioè, è assurdo, eh? Sembra quasi fantasia e fantascienza, posso dirlo anch'io. Però non mi stupirei se fosse così, perché questi sono di un altro mondo. È ovvio che succede sta roba. Per loro è normale, per noi non è normale. Per
o magari non è successo fisicamente, magari è successo in un'esperienza di sogno lucido, qualcosa che possiamo
entrare. Capisci? Cioè, mettiamoci anche nei panni di uno che possa aver fatto un sogno lucido, possono essere successe un sacco di cose, ok? Però intanto questo uomo di nome Yeshua, che effettivamente nella storiografia ebraica, che viene visto come un falso profeta o un profeta buono, dipende da che di punto di vista lo vogliono vedere, però stiamo parlando di cose extrabibliche e non di religiose, ma cose storiche, fonti, viene confermato che lui era, diciamo, viene citato proprio che lui era considerato, diciamo, matto, perché dice di essere stato visto da Abramo ancora prima di avere 50 anni. Quindi effettivamente si collega all'Antico Testamento. O lui aveva ragione o era un pazzo, ok? Secondo me aveva ragione, è un altro discorso.
Per me, però.
Quindi alcune cose possono essere anche vere, altre magari ingigantite. Da questo punto di vista, la luce che ha visto Mosè, invece... Potrebbe essere uno di questi qua che fa veramente male da vedere, non si può vedere allora, deve coprirsi, e infatti non dice che copro le spalle, questa è un'interpretazione sbagliata, e anche Bilino è data sbagliata, ma non è colpa sua, perché purtroppo è un'interpretazione scritta nella Bibbia in italiano, ma nell'ebraico non c'è scritto questo, c'è scritto che lui tira su il velo per coprire la luce del suo volto, che è la luce che copriva il stualone del suo corpo, e cammina all'indietro, ok? Pian piano per avvicinarsi a parlare con Mosè di schiena, semplice. Poi si gira, sempre non facendosi vedere, perché non può, perché farebbe male. Infatti, nella trasfigurazione, quando gli apostoli Giacomo, Giovanni e Pietro vedono la trasfigurazione, vedono Elia e Mosè vicini, però chi è che vedono? Yahweh, perché vedono una luce così immensa che addirittura loro si devono coprire gli occhi e non riescono a vedere. E loro hanno visto la stessa cosa che ha visto Mosè, capisci?
No, infatti. Allora, io ti faccio ancora, cioè, ti leggo velocemente i commenti perché siamo veramente indietro, scusate se siamo veramente
sì,
indietro.
Sì, c'è chi mi è scritto anche.
Sì, prima di fare una valutazione, che dico che in quel periodo storico era difficile avere la mente come la nostra, che per noi adesso è un modo a... Loro avevano un altro tipo di interprete, ecco, perché comunque è un periodo antico, però detto quello direi di leggere la cosa che ha detto Anna, che io sono abbastanza d'accordo. A me la cosa che dà fastidio è che non ci sia una stretta di mano tra scienza e religione, perché se ci fosse ci sarebbero prove scritte e provate di come siano i creatori dell'umanità grazie al loro DNA e prove scientifiche che noi con la natura c'entriamo parzialmente. Se vuoi dare un commento, cioè rapido magari su queste cose qua,
sono d'accordissimo anche qui, però mi fa ancora più rabbia che anche tra gli scienziati non vadano d'accordo.
Quella non è una novità, quella
oltre sì, ma già se non si dà una stretta di mano tra religione e scienza, che poi non è vero che non si dà la mano tra religione e scienza, ma tra scienziati e religiosi non si dà mai la stretta di mano. Ricordatevi che Dio è scienza e che la scienza in realtà non afferma tutto e non smentisce tutto, ma ti dà delle dimostrazioni nella natura. Quindi per me Dio, ok, è un fatto naturale, non è un fatto fantasmagorico o artificiale in quel senso, ma il fatto che noi viviamo all'interno di una cellula, parliamo un attimo in modo chiaro, per me è una cosa grandiosa. Perché dico cellula? Per far capire la questione di vita, non che siamo in una cellula fisica veramente, tipo il corpo umano, dei cartoni animati, però... Da quel punto di vista, metaforicamente parlando, è come se vivessimo all'interno di Dio. Ecco perché San Paolo dice: in Lui noi ci muoviamo, camminiamo, ok? Però allo stesso tempo il Vangelo di Tommaso dice: io sono il tutto e il tutto è in me, ok? E dice: voi siete nel tutto e il tutto è fuori di voi. E nell'altro Vangelo, che reputo molto valido, il Vangelo di 12 Santi, ok? Gesù fa un racconto dove c'è un ateo, ok? Che non crede e va dal maestro e gli dice: ma mi spieghi l'esistenza di Dio? Ok, questo è un Vangelo apocrifo, Cioè, perché Dio non lo vediamo, non c'è? E lui dice, ti racconto una storia, pensa, Gesù parlava in modo molto parabolico per far capire, perché tramite il racconto, mettendo in pratica, uno comprende, capisce, ok? E ci sono due pesci, e tra l'altro sta cosa c'avevo anch'io in testa, che la raccontavo spesso, poi vengo a scoprire che veniva già detto da lui, sono rimasto malissimo, ho detto no, pensavo di essere l'unico, ho detto sarò l'unico a dirla sta roba, e invece, invece no. L'ha detta lui sta roba, io ci sono rimasto male, questo vuol dire che la verità è dentro di noi, eh? Cioè, a me, guarda, ci va per l'occa, la verità è dentro di noi, solo che non ce ne rendiamo conto. Io pensavo di essere l'unico, invece questo 2000 anni fa l'ha detta prima di me. Al momento, guardato Siddhartha, Maitreya, un sacco, io, ma al momento nessuno l'ha detta sta roba, eh. Sta esempio qua, io, ci sono due pesci. Uno dice all'altro, ehi, esiste l'acqua? E l'altro, l'acqua non esiste. E l'altro, come non esiste l'acqua? No, perché, vedi, tutto è normale, fisico, di qua e di là, e noi dopo moriamo e finisce la storia, ok? E l'altro dice, ma come? No, secondo me, se tu vai nelle alghe, come dire il tempio, ok? Trovi l'alga, nelle alghe trovi l'acqua e ti fa sentire bene, fa, per me va bene così, ok? Ora, nei dettagli non mi ricordo bene il racconto, però questo è il significato. A un certo punto uno di loro dice, beh, facciamo così, andiamo da un pesce saggio che ne sa, in più, che ne sa più di noi, vediamo cosa ci risponde. E vanno da questo pesce saggio e gli chiedono, scusa, ma il mare, cioè il mare, l'acqua esiste? E scusate, stavo per digerire perché ho mangiato da poco. E il pesce saggio dice, tu cosa credi? E lui dice, per me l'acqua non esiste. E l'altro, tu cosa credi? E lui dice, per me l'acqua esiste. E lui, ma mi sapete dare la motivazione valida di quello che avete detto? E tutti e due dicono, no, fa poveri stolti. Voi non conoscete l'acqua, perché l'acqua è dentro di voi, ma è anche fuori di voi. È tutto intorno a voi, voi non ve ne accorgete, ma tutti i giorni vi muovete nell'acqua e allo stesso tempo l'acqua esce da voi. Guarda l'ateo e dice, ecco il regno di Dio. Semplicemente non ti basta crederlo, devi semplicemente vivere. Cioè, capisci? Cioè, e questo signore qua, descritto nel Vangelo, ci rimane un attimo e non aveva mai capito e dice, questo uomo è pieno di saggezza, non aveva mai riflettuto che effettivamente Dio non va creduto, ma va messo in pratica. Cioè, capisci? È diverso, molto diverso. Quindi, da questo punto di vista, ci sono un sacco di cose che si possono dire, quindi per me Dio è pratico, la scienza, ora così rispondo alla domanda, la scienza e la religione in realtà per me vanno molto d'accordo e a pari passo, perché religione vuol dire legare, scienza e sapienza, soprattutto intelletto, cioè conoscere, ok? Quindi vanno a pari passo. Poi i religiosi e gli scienziati non si daranno mai la stretta di mano, perché saranno sempre in conflitto. Quindi sono d'accordo, a me fa rabbia sta roba, però per precisare, sono pignolo purtroppo, e direi religiosi e scienziati, perché la scienza non la dà e come la mano alla religione, la religione la dà e come la mano alla scienza. Cioè sì, la fede e la ragione in realtà vanno a pari passo, una serve all'altra. Io per esempio, se mi chiedono perché credi, io ho una ragione per credere, non è che credo a caso. Quindi vedete, sto già usando la scienza, cioè per me non serve andare in una chiesa per credere in un Dio o attaccarmi in un dogma per credere in un Dio. A me basta vedere la natura, basta vedere la pianta, basta vedere la precisione che c'è, che se la terra fosse leggermente spostata siamo tutti a rotoli, va tutto a rotoli, ok? C'è un qualcosa che lega e mette un ordine preciso in questo cosmo, matematicamente parlando, che è impossibile che sia il caso per me, anche perché effettivamente io mi fido della matematica e la matematica dice il caso non esiste, cioè Einstein, cioè tutto ha una logica, 1 + 1 = 2 per logica, non 2 + 1 = 2 per caso, ma per logica, cioè tutta una precisione, tutta un motivo, una causa e un effetto, quindi ha un disegno. Per me questo è, quindi probabilmente qualcuno o qualcosa deve aver fatto qualcosa, altrimenti non se ne esce più, però non lo conosciamo. Quindi per me vanno pari passo fede, ragione e religione e scienza. Semmai sono i religiosi e scienziati che fanno un gran pasticcio, un gran bordello, e allo stesso tempo non vanno d'accordo né tra religiosi all'interno delle proprie chiese e né tra i scienziati che ci dice l'evoluzione, l'altro smentisce l'evoluzione. Cioè, non vanno d'accordo neanche tra di loro. Tra un po' arriveranno a dire che 1 + 1 = 3, non 4, non 2.
È vero.
Hanno già cambiato un precetto della matematica che è impossibile dividere per zero. Ultimamente no. Non è impossibile dividere per zero, tende a infinito. Cioè, è diverso dall'essere impossibile. Da impossibile a tende a. Cioè, vuol dire che è un numero talmente grande che non si può quantificare. Vedi che cambia già anche la matematica.
No, ma infatti, infatti. Vorrei un attimo andare a leggere, perché poi veramente siamo troppo indietro e qua finiamo alle 11. Qua. Allora, la solidarietà non dovrebbe essere insegnata con la religione, ma per esempio con l'educazione civica, secondo me. E la Bibbia è introdotta nella materia storia didattica, non dando tutto per scontato ciò che disse Darwin. E qua si riferisce a cosa dire. Te cosa ne pensi da insegnante della suddetta?
Secondo me dipende, perché religione non vuol dire istituzione religiosa. Se lui vuole chiedere, se lui vuole dire, confermare che la religione per lui è istituzione religiosa, allora sono d'accordo. È meglio metterla dal punto di vista di storia, così va bene. E solidarietà più per educazione civica, ok? Peccato che in realtà religione significa legame, legare con il sacro. Basta che ti vai a vedere il termine religione anche su Wikipedia, però basta un vocabolario che è molto più affidabile, ma va bene anche Wikipedia che dice questa cosa. Religione significa legare, cioè religare con il sacro. Cosa vuol dire sacro? Su questo vatti a vedere Maru Miglino, perché su questo dice la terminologia giusta, cioè sacro vuol dire partenenza, cioè avere, essere riservato, quindi consacrato, sacrato, ok? Sacro significa appartenere. Noi apparteniamo a chi? Questa è la domanda che io faccio a voi, a tutti qua. A chi apparteniamo? E ognuno si dà la risposta solo. Posso darvela io perché sapete a chi volete appartenere. Io so a chi appartengo. Però religione significa legare. Quindi in questo caso tutti, e questo che insegno io nelle scuole, abbiamo un legame con qualcun altro. Io in classe ho un legame con gli studenti, quindi sto facendo religione senza volerlo. Ok? Cioè, sto legando con il sacro, perché l'uomo è sacro, dice anche la Bibbia questo, ok? Quindi ecco perché bisogna fare anche educazione civica all'interno della religione stessa, perché l'educazione civica è religiosa, cioè attrae nei legami, ti dice come bisogna comportarsi con il prossimo, se tu sei una persona sacra, cioè appartieni, sei, in questo caso io e la mia ragazza siamo, io appartengo a lei, lei appartiene a me, quindi è sacra. L'amore è sacro in quel senso, ok? Non c'entra niente con la religione istituzionale, occhio è andare in chiesa, ste robe, la storia in generale delle religioni, come magari vuole pensare lui, cioè il racconto di come si fonda la religione, quella è un'altra storia. Allora sì, è meglio distaccarla dall'educazione civica, questo sì, è vero. Però la solidarietà in realtà ha a che fare con i legami, con la religione in questo stesso lato, e con l'educazione civica, quindi diventa un'unica realtà, questo che insegno in classe, e io posso confermare che invece è possibile, dato che lo sto mettendo in pratica, e vedo che invece i ragazzi mi seguono molto, e ho delle ottime risposte e delle pratiche molto molto attendibili, posso confermarlo.
Jack, se vuoi fare la domanda, che io poi vorrei veramente leggere anche.
È una domanda complicata, è una domanda complicata, non... però mi fido di Ronnie, la sua preparazione. Ci sono dei rapporti fra la religione cristiana e l'astrologia, come in antiche religioni si sapeva che sapevano guardare le stelle, erano più astronomi che astrologi, a dire il vero, gli antichi egiziani, i sumeri, avevano un'ottima conoscenza del cielo. È possibile che abbiano assegnato dei simboli, ad esempio spesso Gesù viene associato, almeno a livello spesso, in ambito esoterico, ma non è anche tanto quello, a livello rosacrociano, Gesù viene associato al simbolo del Messia dell'era dei pesci, in quanto viene associato spesso con la vescica Piscis, ed si era fatto pescatore di uomini, ed era comunque associato a pescatori, e molto spesso, e poi c'è un punto molto molto interessante che dice, non so in quale dei quattro Vangeli, dice, quando io non ci sarò più, cercate l'uomo con la brocca, cercate l'uomo con la brocca d'acqua, che sarebbe il simbolo dell'acquario che, se si va a vedere la processione degli equinozi, l'acquario seguirebbe i pesci perché sono invertiti il movimento solare. Quindi volevo chiedere se c'è una possibilità che abbiano usato queste conoscenze del cielo, queste conoscenze del moto, perché comunque di saggezza ne avevano di sicuro, avevano anche loro i loro astronomi, per dare a Gesù un simbolo, come erano stati dati, ad esempio, quando era stato bruciato il toro come idolo, in quanto l'idolo del toro non andava più bene perché era un'altra epoca, stava nascendo, l'epoca appunto di Mosè, e poi dopo arrivava quella di Gesù, che doveva essere appunto il Messia dei pesci. È possibile che ci sia qualcosa del genere o è una visione, secondo te, deformata nel tempo da chi voleva vederci troppo?
Allora, ti rispondo con tutta sincerità. Ho già sentito questo, ho visto anche dei video su YouTube, perché ce ne sono tantissimi, e non sono un gran conoscitore ancora di questi simboli, di questa simbologia, di questi segni, però non escluderei il fatto che possa esserci una correlazione in questo, perché no? E, nel Vangelo stesso di Giovanni c'è quasi una citazione che fa intuire questo, e quasi come se fosse vero, okay? Che dice: è arrivato il momento, e che Gesù stesso dice: guardate bene i segni dei tempi, ok? Cioè, c'è un qualcosa che secondo me può essere vero. Poi magari è stato ingigantito, magari è stato troppo trascurato, non saprei. Magari la mia risposta comunque purtroppo non è piena, perché non conosco realmente fino in fondo questa realtà, devo ancora guardarci sopra. Quindi la mia risposta è: può darsi, ma non escluderei anche al contrario, possa essere anche tutto ingigantito.
Sì,
E
sì.
preferirei guardare ancora con attenzione, perché non conosco ancora bene questa realtà qua. Non è
San
facile.
Giovanni è attribuita anche all'Apocalisse, giusto? Che
Sì.
anche quella ha molti simboli astrologici, 12 qua, i 7 qua. Ci sono tanti simboli anche lì, ma è difficile interpretarla, sarà forse per un'altra volta parlare di Apocalisse, perché
Ah no, ma
veramente...
questo in realtà è facilissimo,
Sì.
l'Apocalisse. Ora magari la prossima volta, però qualche cosa io posso rivelarla, cioè d'aiuto, come si dice, suggerirla.
Ma più che altro
Per
non vorrei
esempio.
che sforiamo troppo, più
No, ma
che
faccio veloce, per
altro. Ah,
esempio.
vai, vai, vai.
Velocissimo, il simbolo della prostituta, per esempio, sopra un dragone. Non è che c'è un dragone realmente, una prostituta sopra, ma la prostituta
No.
simboleggia la chiesa, perché a quei tempi si parlavano con quel linguaggio. Come ho detto io prima, voglio chiedere d'acqua, grazie. Magari tra 2000 anni pensano che sia un linguaggio simbolico, metaforico. No, sì, è un simbolico e metaforico, ma è vero, io voglio un bicchiere d'acqua realmente, ok? A quei tempi. Tra un po' diranno che sarà un bicchiere fatto di acqua. È un'interpretazione sbagliata, ok? Giovanni parlava con l'epoca, il linguaggio della sua epoca, che non è simbolico, ma è come si dice, culturale, cioè di quell'epoca. Dire dragone, che rappresentava Cesare, ok? Quando si diceva dragone, sapevano bene che era o Erode o Cesare o qualche governatore come Pilato, ok? Uno dei tre, uno dipende quale. Però il dragone rappresentava un politico di alta potenza. Sicuro come l'oro. La bestia rappresentava il sistema, ok? Quello dell'idolatria. La prostituta, cioè, era la chiesa, in questo senso, il vero tempio di Dio, che tradirà Dio stesso e quindi diventerà prostituzione, e oggi la chiesa romana cattolica, purtroppo, devo
Purtroppo.
ammettere, purtroppo sì. Capite? Cioè, questo è il linguaggio. Il marchio della bestia non è per forza un chip, come vogliono far credere, può anche essere, ma è ciò che ti verrà inserito nella testa, cioè la massa che segue solo le cose dittatoriali e tutti la pensano allo stesso modo e non puoi uscire da quella realtà lì perché sennò sei diverso dagli altri. Quello è il marchio della bestia, devi credere solo quello che ti dice il potere, punto. Ok? Poi già allora anche i soldi sarebbero il marchio della bestia, se vogliamo proprio
Ma
dirlo.
quello purtroppo è il modo in cui la società si esprime oggi.
Esatto, ecco. Quindi vedete in poche parole, poi magari ne approfondiremo. Vi ho già
Sì,
detto tutte le
semmai sì. Sì,
simbologie. Vi ho già descritto la simbologia di Apocalisse, così fate già un'idea di oggi.
mi hai risposto in maniera molto chiara e confermato alcune ipotesi che avevo sentito e mi risuonavano dentro, diciamolo così, mi fermo su questo.
Esatto. Ah, sei soddisfatto, Jack. Allora.
Sì. Queste rivelazioni le ha avute dal divino Claudio.
Sì,
Sono
Allora
soddisfatto per un
andiamo.
mese, il mese prossimo però ne
Sì.
avrò altre di curiosità,
Sì, perché
sappi.
poi ritornerà una volta al mese lui, quindi non è
Sì,
che non è tutto adesso è
infatti
impossibile. Allora andiamo
ho sentito di
velocissimi
nuovo.
perché veramente
Sì.
esatto, sono superficialità, io parlerei in maniera più schietta su chi era Dio e i suoi compagni. Questo, beh, questo magari una prossima volta
Non ho
si farà.
capito.
E sulla superficialità, io parlerei in maniera più schietta su chi era Dio e i suoi compagni. Credo che Andrea si riferisca agli altri presenti nella Bibbia, eccetera. Poi, semmai, quelli faremo un
Provato.
approfondimento. Come si è manifestata? Non possiamo saperlo, per quello dico che hanno ragione tutti, ha ragione Ronnie, ma anche la propulsione. Ah, ok, su quell'episodio, sì, può essere tutto, nel senso, non
Sì, beh, da quel
è.
punto di vista può essere. Io non c'ero a quell'epoca, quindi
Non c'ero
può
anch'io.
anche essere. Può essere che
Allora,
abbia ragione, capite? Da questo punto di vista sì, però qualcosa è successo. Perché
com'è
sennò
più facile pensare che una scimmia diventi uomo nell'evoluzione che pensare dove un gruppo di esseri spirituali abbiano modificato il loro genere. E sotto mi sembra che l'ha detto Jack che hanno trovato la RH negativo, quindi effettivamente
non nelle fine, essere,
non nelle potrebbe fine. Essere, no, appunto, quindi ci sono effetti palesi e scientificamente impossibile riprodurre un suono sensato in così pochi anni. È uno degli esempi più palesi, sono i nostri creatori, semplicemente ce lo dicono pure questa, basta leggere. Sì. Penso di sì anche questa.
Ma guarda,
vai Ronny, dimmi. Dici.
Scusa, stai finendo perché a me arriva un po'...
No, perché poi lui diceva come si fa a credere che siamo una scimmia evoluta, mi sembra ridicolo.
Vai, se puoi... Allora, posso rispondere con calma.
Vai.
Io non posso, come si dice, fino in fondo non so, quindi non conosco. A parte che effettivamente guardando determinati documentari e anche altre fonti, è vero, effettivamente ci sono dimostrazioni che hanno dato delle conferme che l'uomo è sempre stato uomo da sempre, però magari più peloso, addirittura era più alto, si dice, e quasi dimensioni più da basket, cioè quasi 3 metri. Può essere possibile anche questo, e vedo che effettivamente già alcuni libri di storia, tipo dove faccio studiare io, vedo che stanno già modificando, cioè che non c'è più l'uomo che viene dalla scimmia, ma che le scimmie e l'uomo hanno più o meno un albero genealogico che ci assomigliano, ok? Tipo, ok, avete capito in che senso?
Sì.
Anche perché effettivamente le scimmie oggi sono rimaste scimmie, scusate, ecco qua, ce la posso fare, e l'uomo invece si è evoluto in altri modi, cioè è rimasto più peloso, meno peloso, questo non si sa. Quindi posso essere d'accordo anch'io, come ha detto lui, da questo punto di vista, però non ho ancora, come si dice, fonti attendibili, devo ancora studiarci sopra su questa roba qua. Okay. Ma sono dalla parte, però è una mia opinione personale, quindi potete buttarla nel cesso, e anche io sono dalla parte che credo che proprio dalle scimmie realmente non ci veniamo, ma c'è una genealogia che assomiglia a quella delle scimmie, ma non siamo scimmie. Sono da questo punto di vista, la penso così anch'io. E può essere che ci sia stato un intervento di altri esseri, però ricordiamoci che non sono esseri di carne come noi, perché persino nell'epopea di Gilgamesh, quelli che prende il signor, facciamo finta che, dai Sumeri, tutti i tipi di testi anche mitologici, non dicono che sono esseri di carne ed ossa. Non sono alieni biologici di altri mondi, ma sono esseri di un'altra dimensione e diverso, cioè hanno creato la materia, e al contrario, capite cosa voglio dire? È un po' come quando noi già automaticamente dalla nostra materia creiamo una dimensione diversa, cioè quando facciamo i robot sono materia incosciente, quindi vivono un'altra dimensione ancora, è diverso, cioè è questo che la gente non vuole comprendere ancora, cioè può essere che ci sia stato un intervento di esseri che non sono di questo mondo, è possibile, ok? Ma non sono biologici come noi, perché hanno fatto qualcosa che per loro era nuovo. Leggeteli bene i testi, è quello che ho scritto anche sotto i canali video, alcuni video di Bilino, ma legga bene i testi sumeri, perché c'è scritto che persino gli dèi dicono, ok, questa roba è diversa da noi.
Non li ha cancellati quei messaggi, li ha tenuti.
Probabilmente alcuni sono stati cancellati, 2 o 3 sono rimasti, ora vado a rivedere. Sono rimasti, ma perché sono interventi magari un po' più alti, sembrano, probabilmente davano fastidio, però ero pacifico, quindi non vedo perché li hanno cancellati.
Però, vedi te, forse perché erano sensati, forse perché erano sensati.
Legga bene, questi esseri non sono del mondo e materiali come noi, sono di un'altra dimensione spirituale, completamente diversa, cioè non hanno a che vedere come noi, è come se noi fossimo i robot, ok? E loro esseri umani, facciamo finta che, ok? E noi robot, diciamo, loro sono robot come noi. No, non sì. Sono robot come noi.
Biglino ci ha dato una visione di Gesù purtroppo decadente, che ha fatto perdere la fede a molti che magari cercavano una risposta seguendo Biglino, hanno perso questa fede.
Purtroppo questo confermo.
Sì. Ma io direi di andare avanti a leggere, però magari se vuoi poi, cioè te le leggiamo, se poi vuoi approfondire la prossima volta,
per sono belle domande,
leggiamo, per correttezza le leggiamo, ma non so se riusciamo a rispondere stasera.
No, leggiamo e poi magari 2 o 3 proprio secche risposte così. E
allora, posso fare una domanda, Roni, al di fuori della Bibbia, tipo sul matrimonio dello stesso sesso, quindi cosa dice la Bibbia a merito, e sull'eutanasia, se vuoi dire magari ora dai... diciamo l'infarinatura e poi rispondiamo magari meglio prossimamente.
Allora, intanto nella Bibbia non viene mai, mai e poi mai, attenzione, tra un po' ci censurerò, spero che non censurino niente, non viene mai, no, diciamo, vietato il matrimonio omosessuale, ma non se ne parla neanche di matrimonio omosessuale, a dire la verità. Mi sentite?
Sì. Ah, okay. Non sei censurato, tranquillo.
Vedo tutto bloccato.
No.
Ok, boh, spero che sì. No, dicevo, non viene mai e poi mai, come si dice, vietato il matrimonio, ma neanche affermato. Non se ne parla, diciamo. Il famoso Levitico 18:22, che tra l'altro dicono, citano molti altri youtuber che non capiscono di scritture, che non leggono, e ce l'ho dentro anch'io, cioè ne sono, anch'io la pensavo così perché ero ignorante, non dice mai l'uomo non deve giacere con un uomo come si fa con una donna, ma in ebraico c'è scritto l'uomo, ok, non deve andare a letto con un ragazzino, che era considerato pedofilia, non deve andare con un ragazzino come si fa con una donna, quello è condannabile, ok? Cosa fa? Due uomini che vanno insieme? La Bibbia dice, guai a quelli, perché si incontrano malattie tra di loro. Perché il matrimonio non significa sposarsi, matrimonio significa aver figli, cioè diventare una sola cosa. Questo vuol dire matrimonio in ebraico. Infatti, il matrimonio si poteva avere prima dello sposalizio, in realtà. Non so se mi sentite, io vedo tutto bloccato.
Sì, ci siamo. Un problema, non lo diciamo.
Ok, cioè in pratica, come si dice, il matrimonio significa proprio avere figli. Se ci fate caso, Dio si è incarnato prima che Maria si sposasse. Giusto.
Quindi, tra l'altro, loro avevano bisogno di espandersi. Giustissima la cosa. Noi siamo in pochi, dobbiamo espandere il nostro popolo. Era una cosa sensata.
Esatto. Quindi due uomini non possono accoppiarsi per avere un figlio. È impossibile fisicamente. Cioè, come si fa? Giusto. Quindi la Bibbia non è che condanna, ma rimprovera questo atto sessuale tra due uomini, perché si creano malattie ed è impuro in quel senso. Cioè, non puoi incontrare un bambino in quel senso. Allora, condanna in quel senso lì, ma non è, ah, ti ammazzo, vai in inferno, non dice mai ste robe. E matrimonio non ne parla, tantomeno neanche ne parla, non né le afferma né lo contraddice, non dice sì o no, non si capisce, non ci danno neanche tanto peso in realtà. Forse perché a quell'epoca già si sposavano due uomini tra di loro, ma non potevano avere figli naturalmente, ma non veniva detto quasi niente. Quindi la risposta è, in realtà non ci sono, diciamo, dei veri giudizi da questo punto di vista. Poi non so se ha detto altro, eutanasia.
No, sì, ma era più che un pensiero tuo, però mi corregge.
Un pensiero mio? Ok, allora ho sbagliato io.
Ma l'ho letto io male, pensavo che era sulla B, invece è un pensiero più che altro tuo. Ecco.
No, allora, il pensiero mio, secondo me, io non voglio avere pregiudizi. Vogliono sposarsi, che si sposino, però devono assumersi la responsabilità che non si possono fare le corna, e questo è il problema, perché è brutto avere il tradimento, è brutto avere la gelosia, è brutto non amarsi più quando amavi quella persona. Quindi, vogliono sposarsi? Possono sposarsi tranquillamente, non è un problema per me, ok? A me non è che...
Secondo me vale anche per le coppie etero.
Ma sì, e poi è la stessa cosa.
Quello,
a me dà fastidio il contesto di come... E si fa, perché non viene dato un massimo rispetto, capisci? Sembra quasi una pagliacciata. Attenzione, sono quelli che lo fanno per fortuna con un vero cuore sincero. Ho visto, non sono mai stato a parte di uno, ok? E Claudio sa, però precedentemente prima, non sono mai stato in matrimoni omosessuali. E ok, a parte uno recentemente, ma con l'altro discorso,
purtroppo,
però. E quello che voglio dire, ne ho sentito di matrimoni omosessuali dove è successo tutto di più, e quelli che dicono invece no, questi sono sposati, e finalmente si è sentito anche, va bene, non è un problema, perché non si possono sposare, va benissimo, non è un problema, se si amano, poi io chi sono per giudicare l'amore dell'altro, non posso sapere se nel loro cuore si amano davvero, io perché glielo devo impedire, o no? Giusto?
Infatti.
Io penso questo, però ci deve essere il massimo rispetto, cioè loro non devono rompere a noi e noi non dobbiamo rompere a loro, ok? Quindi possono amarsi, io la penso così, vogliono sposarsi, che si sposino, ma che siano fedeli fino all'ultimo, perché sennò allora è inutile che si sposino, cioè.
Sì.
No, infatti. Allora, poi leggiamo... a livello spirituale nel catechismo o nella chiesa storico nella storia? Ah beh, sì, in quel senso appartiene al catechismo il pensiero spirituale, secondo me, e al religione dovrebbe essere didattica del catechismo. Ma sì, si può anche, tanto non ci andavo neanche ai tempi, figurati adesso.
Non ho capito bene però la domanda.
No, è un'affermazione più che altro. Appartiene al catechismo, il pensiero spirituale, e alla religione dovrebbe essere didattica. Sì, potrebbe anche, tanto non ci andavo lo stesso al catechismo. Quindi andiamo un po' avanti. Sull'eutanasia e sull'aborto, se vuoi dire la tua.
Dico
Quindi,
due cose, eutanasia,
sì.
io dico sempre finché la persona dichiara io sto per morire, ok? Voglio che muoio, sono io che decido della mia vita. Quindi se devono staccare la spina, dico staccate questa spina, non voglio soffrire, devono farmi morire, punto. Sono io che decido, ok? Quindi lo devono fare se la persona è consenziente, punto. Se una persona non è consenziente, sei un criminale, perché gli stai togliendo la vita, ma non deve soffrire, ho capito, ma se vuole vivere preferisce soffrire, lascialo che soffra, che te devo dire. Cioè è sua la vita, ricordiamoci che ci deve essere il rispetto dell'altro, ok? Se quella persona ha scelto di essere così, non possiamo andare contro. Cioè, vuole essere così? Vuole buttarsi giù da un ponte, tu puoi fare di tutto, tenerlo e tutto. È vero, è brutto vedere che si butta giù da un ponte, non voglio dare un messaggio negativo, attenzione. Però se quello è stufo, e tu puoi al massimo obbligarlo a non farlo e tutto, però al momento in cui non ci sarai più, quello lo farà. Cioè, capito cosa voglio dire?
Ho
Quindi
sentito
fino a...
anch'io questa.
capisci? Quindi fino a un certo punto noi possiamo dare una mano, ma poi basta. Quindi l'eutanasia, secondo me, può essere giusta se la persona è consenziente. Se la persona non vuole, no. O non ha mai detto niente, magari è come si dice, vegetale, cioè non può
Sì, sì, sì,
parlare.
sì, sì, sì.
Deve dare dei segni, deve farlo capire, se no no, i medici non devono fare lavoro sporco. Purtroppo c'è anche lavoro sporco all'interno. L'aborto? L'aborto anche lì è soggettivo. Se una persona è violentata e non ha mai voluto un figlio, ok, vuole abortire, può abortire. Però ci sono delle soluzioni che io vedo gente intelligente fare. Incoraggia, se è una doccia e sono donne, è qui che voglio vedere il vero femminismo, non quello, il sessismo, femminismo falso. È qui che voglio vedere, se è una donna, sei nata cioè sei nata perché sei una donna e puoi fare venire alla luce un bambino, anche se non vuoi avercelo, fallo fuori, lo diamo in adozione. Non sarà tuo, non è tuo il figlio, ok? Il dolore tanto alla fine fa più male quando stai partorendo, cioè che quando c'è, cioè, come si dice, il bambino nella pancia, che quando uscirà, perché poi alla fine fa molto male, cioè 9 mesi di gravidanza. E lì è un colpo secco che fa veramente tanto male, sicuro. Io non so cosa vuol dire, ovvio, però penso che lì poi, una volta fatto, dà un sospiro di sollievo. Però se uno vuole per forza togliere il bambino e non lo vuole, è libero di farlo, perché no? Ok? Però se una persona consenziente va a letto con un altro, sa benissimo che non vuole avere bambini, però non usa i contraccettivi e lo fa, stupida, perché. O il bambino me lo partorisce e lo dai in adozione, non che abortisci, perché cioè, quello è omicidio, secondo me. Perché scusa, se non lo vuoi, perché allora vai a letto con un altro se non lo vuoi? O se non usi i contraccettivi, usa, stai attenta, stai. E questo vuol dire, state
Per
molto
cercare
attenti.
emozione, come una persona che fa uso di sostanze, non vuole morire, ma vorrebbe evadere dalla sua vita, ma sta sbagliando in quel momento, lo
Cioè,
sa.
esatto, quello che dico io è l'eccessivo, cioè l'esagerazione. Quindi l'aborto. Attenzione, e purtroppo è usato in modo eccessivo, troppo esagerato. Quindi i medici che dicono no, l'aborto va bene, quelli che dicono l'aborto non va bene, non sanno che è soggettivo. Cioè è soggettivo dal momento che la persona dipende dal contesto, ok? Sta per morire, o magari quella partorisce un bambino e i medici dicono hai 2 possibilità, o vivi te o vivi il bambino. Cosa fai? È ovvio che quella abortisce, vuole vivere, deve fare un sacrificio. Sì, comunque la mia risposta è questa, cioè per me
E non
l'aborto è
so se siamo in
soggettivo.
live.
Tanto non compare neanche nel VOD sta parte, non compare nel VOD, quindi.
Ah, ok, ma
Infatti
eccoci qua, io
guarda, siamo ritornati,
vedo.
scusami,
Siamo
siamo
tornati, sì.
tornati.
Siamo tornati, non so cosa è
Ah,
successo.
ok, perché infatti io vedevo
Allora un
tutto
attimo.
bloccato.
Ok, sai che è
Vabbè,
saltato un bel pezzo. Però
rispondi in
mi
due
riassumo.
secondi. L'aborto per me è semplicemente soggettivo, non si può decidere, insomma, se fosse per me, io fossi un medico, inviterei la persona piuttosto a dare in adozione il bambino, se ci sono come si dice, i presupposti giusti, se invece o
Ok.
muore uno o muore l'altro, deve decidere la persona, eh? non si può fare altro. Ma se la persona è consenziente, si è ubriacata e sapeva che non doveva avere il bambino e non ha usato contraccettivi, gli dico: mo, ora adesso parti e partorisci, e il bambino lo dai a un altro. Non è che lo uccidiamo così. E attenzione,
diciamo, c'è anche egoismo in quelle cose,
sì,
persone che non
considero,
vogliono
io considero, abor io co considero aborto e omicidio, quello che è, anche dal momento, cioè ricordatevi che la vita è tutto ciò che è in movimento, l'anima è tutto ciò che è in movimento, quindi gli spermatozoi sono in movimento, l'anima è in movimento, tutto quanto, il mondo, il pianeta, i terremoti sono in movimento, quindi vita, tutto ciò che si muove è vita, quindi dal momento che tu interrompi qualcosa che si muove, l'hai uccisa, punto. Questa è la verità, ma non perché la penso io, perché è scientifica, ok? Quindi inutile che i medici mi vengano a dire no, non è da considerare l'aborto. È considerare l'aborto anche quello, che sta muovendo, che è morto e lì non si muove più. Se invece sta muove, non si muove più, allora sì, è morto e si può considerare aborto. Infatti si chiamano aborti spontanei, ok? Se no è contraddittorio in cosa, stop, ecco, questa è la mia idea.
Allora, finiamo di leggere i messaggi, scusando se magari mi è stato qualcosa, ma purtroppo dobbiamo veramente andare veloci. Non possono essere in carne e ossa, non potevano viaggiare in certe dimensioni, quello lo abbiamo sempre detto anche noi. L'eutanasia è più scienza, potrebbe dar fastidio, un creatore non penso, però si indignerebbe se poni fine a una sofferenza con propria coscienza di
Ma
farlo.
no.
No, ma è quello che ha detto Ronnie, in realtà è quello che ha detto Ronnie, cioè di scegliere, eccetera.
Sì, è uno che deve scegliere.
Sì, ci vorrebbe una mentalità generale come quella di Ronnie in tutto l'ambito religioso. Sarebbe un mondo migliore
Ecco.
veramente. Grazie Ronnie e
Non
complimenti. Sì,
prendete esempio da me.
per
No, va
la
bene invece.
non prendete esempio da me perché magari sono il peggiore.
Troppo tardi, hai già i tuoi fanboy, guarda.
E l'ultimo messaggio, poi veramente vi chiederei, anzi, di scusarci, ma semmai tanto lui tornerà ancora. E anche lì il padre, l'unico genere che sente dolore estremo, perché la testa del feto è troppo grande per l'apparato femminile nell'espulsione, unico nel genere animale, e la natura è difficile che metta spontaneamente in difficoltà nel dare la vita. Beh, è vero anche quello, quindi.
Il cranio guadagna dimensione nel tempo, eh? Sta
Esatto.
crescendo sempre di più il cranio dell'essere umano, per gli studi antropologici. Il cranio cresce, quindi fa
Purtroppo non
sempre più
cresce con
male.
l'intelligenza, purtroppo l'intelligenza non è influenzabile sulla dimensione della testa.
C'erano altri
Ah!
doti, ci sono altri
No.
doti del cervello che magari non sono nell'intelletto, però tanto vedo Ronny, ecco, ci siamo,
Padre,
sì.
si sta
Sì,
comunque.
mi si è bloccato il telefono. Ora mi vedete dritto o storto?
No, dritto, dritto. Allora, è stata una bella carrellata, signori. Abbiamo sforato purtroppo di un po'. Ora facciamo un raid a questa ragazza. Noi vi ringraziamo per le domande, all'ospite che tornerà il mese prossimo. E abbiamo già, poi ti diciamo il giorno. E io ti ringrazio per aver partecipato, Roni. Ovviamente. È
Ah,
stato
io
un
ringrazio
piacere come
voi.
sempre. È stato un piacere come sempre. E niente, vi diamo appuntamento alla prossima per quanto riguarda i social, Facebook, Instagram, eccetera, come Elisir. Ci vediamo anche su Spotify come Elisir Podcast. Ci trovate lunedì nella live di Jack e con la mia, ovviamente, di Angolo del videogame e Jack Leone Max. Detto quello, ragazzi,
E la
la
sera,
sera,
bellissima
ovviamente, saremo
intervista.
qua col prossimo ospite, perché saremo con un ospite lunedì.
Sì.
Intervista ai canali piccoli. Quindi andremo da questo ragazzo che ci
Interessante.
parlerà un po' del suo canale. Detto quello, ragazzi, vi possiamo lasciare e andare. Grazie ancora a tutti i ragazzi della presenza. Alla
Ciao.
prossima.
Grazie a tutti voi,
Ciao.
grazie per avermi invitato. Ciao ciao.
Ciao. Ah.
Scappato. Scappato.
Oddio.